il collegamento con Francesco Carlizza da Roma, una voce che siamo soliti ascoltare spesso da Anares, dai microfoni di Anares, a proposito di questioni economiche. La notizia di questa settimana, la notizia forte di questa settimana, è la legge di stabilità, che peraltro si configura come una vera e propria manovra aggiuntiva alla cosiddetta spending review di questa estate, e quindi la mannaia di Monti continua a colpire. Che cosa ci puoi dire?
Allora, cominciamo col dire che di fatto con questa legge di stabilità Monti si è ricandidato come Presidente del Consiglio, nel senso che è stata una manovra che gli è servita a farsi pubblicità sostanzialmente, per come l'hanno presentata i giornali, per come l'hanno presentata i telegiornali. La manovra complessivamente ha un valore di circa 12 miliardi, tra maggiori spese e tra le tasse. Ci sono una serie di cose che sono state lanciate che sono però fuffa pura, cioè il nulla, minestre riscaldate. Cioè, per esempio, hanno presentato i libri scolastici, li facciamo diventare digitali finalmente, basta con le cartelle che pesano. E questi praticamente hanno preso una legge, che una norma che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2013, l'hanno posticipata al 2015 e hanno fatto finta che l'avessero fatta loro. La stessa discorso sulla carta d'identità elettronica, di cui si parla da dieci anni e che sicuramente non vedrà la luce, o addirittura il fascicolo sanitario elettronico, no? Cioè il fatto che ognuno di noi possa avere la propria storia sanitaria in formato elettronico, per cui ognuno può vedere tutto. Nel 2010, cioè due anni fa, sono uscite le linee guida per fare il fascicolo sanitario elettronico. Oltretutto, mentre lo supponevano come obbligatorio nella precedente normativa, è diventato facoltativo in questa. Così come altre cose, il fallimento delle persone fisiche, le zone franche che hanno messo dentro le aveva inventate Berlusconi nel 2007, poi aveva addirittura fatto una delibera del CIPE, del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica nel 2008, poi non se ne è fatto nulla, le hanno ritirate fuori. Cioè tutte queste cose come l'innovazione, come cose, sono in realtà veramente aria fritta, così come la manovra anche per sanare l'antipolitica, l'incandidabilità dei sindaci spreconi. Ho sentito il telegiornale che ne parlava, i sindaci che non faranno, rispetteranno le cose, sono incandidabili per 10 anni, eccetera eccetera. C'era stata decisa col decreto legge 149 l'anno scorso, quando hanno fatto il federalismo fiscale, cioè, per cui sono tutte cose fatte. Di alcune cose, tipo il finanziamento alla TAV, 800 milioni, non se ne parla per niente, tranne che nei nostri ambiti. Tutta questa operazione a fianco di questa manovra propagandistica, invece una manovra di impatto reale che taglia per l'ennesima volta, colpisce ancora sempre i settori più poveri. Hanno presentato come riduzione delle tasse il taglio di un punto dell'IRPEF dal 23 al 22% per chi guadagna meno di 15.000 euro, dal 27 al 26% per chi guadagna meno di 28.000 euro. Per cui diciamo che uno dice, abbiamo tagliato le tasse.
Lordi ovviamente.
Sì, ma quello è chiaro, lordi. Quindi voglio dire, risparmio, già così sarebbe 150 euro lordi l'anno per chi guadagna 15.000 euro e 280 euro lordi l'anno per chi ne guadagna 28.000, ma non è neanche così, perché contemporaneamente a questo hanno tagliato le detrazioni e le deduzioni. Cioè, che hanno detto che per le detrazioni del reddito si applica una franchigia di 250 euro, per cui se per esempio per l'asilo dei figli te spendi 600 euro l'anno, tu non puoi dedurre, non puoi detrarti dalle tasse 600 euro, ma te ne detrarre 600 meno 250, 350 euro, così come per le assicurazioni, per tutte le altre, per le spese sanitarie, per i farmaci, per tutte le cose, tu devi applicare su ognuna di queste detrazioni, va da sé che ci rimetti parecchio. In più hanno messo un tetto di 3.000 euro l'anno per tutte le detrazioni, che sembrano pochi, in realtà, siccome in questo rientrano anche le detrazioni da lavoro dipendente e le detrazioni per i carichi familiari, chiunque percepisca meno di 30.000 euro l'anno per cui avrebbe beneficiato di questi 200 euro, 280 euro di sconto, ma è o lavoratore dipendente o ha una famiglia a carico con moglie e figli, va a pagare molto di più di tasse. Senza contare che parallelamente a tutta questa operazione, e capiamoci, penalizza chiunque oggi le spese per l'istruzione, per l'asilo nido, per le spese mediche, per l'assicurazione, eccetera, eccetera. In parallelamente a tutto questo hanno aumentato l'IVA di un punto, per cui non solo non detraggono nulla in realtà, poi oltretutto mi ero pure dimenticato, quelli che oggi non pagano le tasse, cioè quelli che guadagnano 8.000 euro l'anno, ovviamente non pagando nulla non hanno diritto a nessuna detrazione, cioè si vedranno non pagare nulla, soltanto che si trovano l'IVA aumentata dell'1%, cioè tutto quello che devono comprare costerà almeno l'1% più, perché poi normalmente, come sappiamo, quando aumenta dell'1% l'IVA, siccome aumenta dell'1% la benzina, le cose, chi gestisce un negozio l'aumenta del 2% perché deve recuperare i costi che aumentano anche a lui, per cui l'aumento non è mai, l'IVA aumenta dell'1%, i prezzi aumentano del 2%, per cui uno si ritrova a pagare un sacco di soldi. Tutta questa operazione, che tra l'altro comporta un aumento di gettito anche notevole da parte dello Stato, l'hanno presentata come il taglio delle tasse, cioè nella migliore delle ipotesi uno potrà risparmiare, ma nella migliore delle ipotesi significa uno che oggi non beneficia assolutamente di nessun tipo di detrazione e deduzione, non è lavoratore dipendente, non ha moglie e figli a carico, non c'ha la macchina per l'assicurazione, non sta bene, non c'ha spese sanitarie, non va in palestra, nulla di nulla, potrà beneficiare di 280 euro di detrazione. In compenso gli aumenteranno tutti i prezzi di tutto quello che compra, per cui probabilmente aumenteranno anche di più, aumentando del 2%, supponendo che spenda per vivere tutto quello che guadagna, spenderà 560 euro, quindi avrà perso anche lui.
Questa la sensazione che abbiamo, diciamo, chi come me non mastica di economia, e che il buon Monti con questa manovra ambisca a dire: io ho fatto quello che Berlusconi non aveva fatto. Mi sembra un po' questa una manovra di carattere propagandistico, questa riduzione dell'aliquota IRPEF, non ti pare?
Sì, ma infatti serve semplicemente a ricandidare Monti stesso, cioè di fatto un accordo di massima tra i vari partiti, per cui sanno che nel 2013 la crisi morderà ancora i polpacci, sarà necessario fare ulteriori misure antipopolari, perché già adesso hanno messo il pareggio del bilancio in Costituzione. Già adesso il pareggio del bilancio significa che tu devi avere tante entrate quante sono le spese. Le entrate sono in funzione del prodotto interno lordo, cioè di quanto produce l'economia in un anno. Se produce 10 tu avrai un certo livello di tasse, se produce 7, produce di meno, le tasse saranno necessariamente di meno. Tutta questa situazione qui per dire che il governo nel documento di programmazione economica e finanziaria aveva previsto nel 2013 un decremento del PIL, una diminuzione del prodotto interno lordo dello 0,2%. Il Fondo Monetario Internazionale, in un documento prodotto giusto pochi giorni fa, ha già portato questo 0,2% allo 0,7%, cioè c'è mezzo punto in più di diminuzione del PIL. Questo significa fare una manovra aggiuntiva di un'altra ventina di miliardi, in una situazione sociale già devastata, già con le altre cose che poi vedremo che seguitano ad essere pesanti, soprattutto per i settori più poveri. Questo comporta, e lo segnalava pure il Fondo Monetario Internazionale in questo caso, il Fondo Monetario Internazionale non è l'associazione di San Vincenzo e né si è mai creato problemi dei conflitti sociali che possono determinare le manovre economiche che propugna, segnalava la probabile insorgenza di tensioni sociali per questo tipo di cose. I partiti che già stanno alla frutta in termini di credibilità hanno il loro fantaccino da mettere lì per seguitare a sopravvivere e a mangiare, perché sono gli unici non colpiti dalla crisi, che ne raccontino con le diminuzioni dei finanziamenti ai politici. Su tutta questa cosa, per rimanere sulla legge di stabilità, capiamoci, cioè questi hanno inserito l'IRPEF per le pensioni di guerra, sono bassissime entrambe le pensioni, cioè stiamo parlando di pensionati che prendono l'invalidità della guerra, siamo veramente su percentuali basse. Adesso dovranno anche pagarci le tasse sopra, per cui gli si ridurranno le pensioni. Sono meccanismi che sono pesanti, colpiscono ulteriormente gli statali. Gli statali non gli danno l'indennità di vacanza contrattuale, significa, siccome hanno i contratti bloccati da 3 anni, gli statali non hanno un aumento, e con tutta l'inflazione che aumenta, ovviamente significa che il loro stipendio reale scende. Fino a per un minimo di compensazione data dal fatto che, mancando il contratto di lavoro da più di 6 mesi, l'inflazione programmata, cioè quella fittizia che si inventa il governo nel documento di programmazione economica e finanziaria, normalmente è meno di un terzo di quella reale, dava la possibilità di recuperare il 50% del tasso di inflazione programmata. Si tratta di pochissimi soldi, comunque insufficienti a coprire l'aumento del costo della vita dato dall'inflazione.
Anche perché il tasso di inflazione programmata è calcolato con criteri che non hanno nulla a che fare con quelli che sono i prezzi delle cose che uno va a comprare per la vita di tutti i giorni.
Non hanno nulla a che fare con la realtà, di fatto, sono semplicemente grandezze che dicono, siccome tutta una serie di aumenti salariali sono legati al tasso di inflazione programmato, lo tengono basso perché così posticipano di qualche anno, fino al rinnovo del contratto, il recupero del potere d'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti. Questa situazione così rispetto agli statali che già sono senza contratto da 2 anni farà sì che ci sarà un ulteriore impoverimento di questi dei dipendenti pubblici in genere, tenendo presente che oltretutto hanno fatto un'altra gigantesca porcata, che è quella della diminuzione delle retribuzioni per chi usufruisce dei permessi per disabili, la cosiddetta legge 104. Se uno ha un parente disabile, malato grave, e può fare richiesta di 3 giorni di permesso al mese per assistere il parente, stiamo parlando di mogli, figli e genitori. Adesso per quei 3 giorni la retribuzione sarà ridotta al 50%, cioè gli daranno la metà dello stipendio, come se uno per assistere un parente, e le procedure lì non c'è mai stata una denuncia di non sono di quelle cose che uno riesce a ottenere facilmente e per cui non ha una motivazione più che valida. Per cui ci troviamo, non è una situazione arbitraria per cui dici se lo piglia la gente per andarsene a fare vacanze, no, quelle sono situazioni reali di gente che spesso ha dei drammi dietro le spalle, e su questi gli vanno a tagliare gli stipendi sempre per risparmiare. Contemporaneamente, oltre a questo, c'è anche un taglio di 1,5 miliardi per la sanità. La sanità, dicono, tagliano beni, servizi, dispositivi medici, eccetera. Calcoliamo 1,5 miliardi di tagli. Oggi il complesso me lo sono andato a vedere, perché dico, ma dove trovano 1,5 miliardi di tagli? Questi in realtà faranno pagare ulteriormente ai pazienti le medicine, cioè per i farmaci si spendono 11 miliardi. Per i dispositivi medici 7 miliardi e per gli acquisti e gli investimenti, eccetera, dei beni ammortizzabili sono 32 miliardi. Questo 1,5 miliardi lo prenderanno aumentando il ticket sulle medicine o aumentando la parte a carico del mutuato delle medicine che si va a comprare con la ricetta, non andando a riparare le macchine che sono negli ospedali, per cui si allungheranno ulteriormente le file, perché è chiaro che se uno deve fare un attacco, una risonanza magnetica, se quella si rompe non la possono riparare, ce ne sarà una di meno in una città, per cui le file di quelli, degli impianti che saranno in funzione aumenteranno, e oltretutto, essendo soggetti a maggiore, a un utilizzo più intenso, probabilmente aumenteranno i tassi di rottura. Cioè questo è il tipo di situazione.
Tradotto in altri termini, io vado a lavorare, ho un parente gravemente ammalato, la mamma, il papà, eccetera, che hanno bisogno di assistenza in ospedale. L'assistenza in ospedale non mi è garantita, perché non c'è garanzia per gli anziani, soprattutto, che stanno male, di un'assistenza reale, continuativa, per carenza di personale, e quindi ci rimetto la metà di 3 giorni di stipendio, che sono sempre pochi se l'emergenza dovesse andare avanti. E non solo, mi tocca anche pagare il doppio le medicine, gli esami per me e per la mia mamma, e poi in prospettiva, quando sono finiti 3 giorni, dovrò comunque tirar fuori degli altri soldi, se li ho, per pagare qualcuno che se ne occupi. Questa è la materialità concreta di questi provvedimenti. Io ho sempre un po' la sensazione che quando se ne parla la gente legge tot miliardi di detrazioni, tot miliardi di risparmi, no? E non si rende conto che poi risparmiare significa risparmiare sulla propria vita in maniera diretta. Io credo che sia importante concretizzare tutto questo, non pensi?
No, ma infatti, anche perché è proprio un meccanismo di linguaggio di comunicazione politica. Cioè i tagli che fanno, i massacri sociali che fanno, li chiamano risparmi, così, oppure eliminano gli sprechi, voglio dire, no? Che lì è uno spreco il fatto che ci sia una possibilità per chi ha una situazione di assistenza in famiglia di trovarsi, quello è uno spreco, invece la TAV è un investimento. Ma si sono inventati questa serie di cose che incideranno pesantemente sulla vita delle persone. Un altro miliardo di tagli lo fanno sulle regioni a statuto speciale, quelli a statuto ordinario già avevano tagliato nel precedente decreto. Significa, come è stato per le regioni a statuto ordinario, ulteriori tagli sulla spesa sociale, perché poi lì vanno a colpire quando fanno questi tagli. C'è una chicca che sono andato a trovare dentro la cosa: tra le misure di risparmio hanno stabilito che le compagnie telefoniche debbano fare allo Stato una tariffa flat per le intercettazioni telefoniche. Cioè le intercettazioni telefoniche ormai sono diventate talmente tante, così come l'uso del telefonino, che le compagnie telefoniche possono permettersi di fare una tariffa flat, indipendentemente dal numero dell'intercettazione, allo Stato. Cioè...
è l'unico genere di, come dire, di operazione che, se decidessero invece di tagliare, non se ne avrebbe male nessuno.
Anche perché se ne avrebbe bene la nostra privacy, visto che poi la maggior parte dei telefoni sono comunque controllati. L'ultima cosa su questa manovra finanziaria, e soprattutto sui rumors, sulle voci, sulle chiacchiere che l'hanno accompagnata, è nel fatto di questa Tobin Tax. Faccio una brevissima storia: è stata presentata da alcuni componenti, in particolar modo Attac, che è un'organizzazione francese che poi ha avuto filiazioni in varie parti del mondo, anche in Italia.
Ricordo che era di gran moda all'epoca in cui il movimento, come dire, di opposizione si chiamava Nu Global e percorreva un po' le piazze di questo mondo, e questi qua di Attac erano appunto quelli della tassazione delle transazioni finanziarie. Tra l'altro, se non ero l'inventore della tassa, questo signor James Tobin prese anche poi le distanze.
Sì, ma perché è stato un premio Nobel dell'economia, tra l'altro uno non è uno di quelli impegnato socialmente, è uno di quelli che che commette in borsa, tanto per essere chiari. Lui aveva supposto per diminuire il numero delle operazioni meramente speculative, l'applicare una tassa bassa su ogni operazione, per cui veniva penalizzato, veniva colpito chi ne faceva tante, cioè chi operava in maniera speculativa. In realtà una cosa del genere avrebbe poco senso fatta in un paese, perché ovviamente, siccome i mercati ormai sono collegati, tu con il computer puoi tranquillamente fare transazioni sulla borsa di Londra senza nessun tipo di problema, così come su quella di Francoforte, se uno l'applicasse solo in Italia. Infatti se ne sta parlando a livello europeo, ma non se ne sta parlando assolutamente per finalità sociali, perché poi questi la collegavano con i soldi che ci pigliamo, risolviamo la fame nel mondo, e c'è tutte frescacce, che ovviamente per lo Stato che si gestisce i soldi delle tasse non sei te, non è che ti chiama e vieni qui, con la Tobin Tax ho preso 1 miliardo, dimmi che ci vuoi fare, no? Se li gestisce, in realtà la utilizzeranno probabilmente per il finanziamento, come tutte le tasse europee. Le tasse decise a livello di Unione Europea vanno a finire nelle tasche dell'Unione Europea, non vanno a finire nelle tasche dei singoli stati, per cui adesso che ci sia qualche ministro ha detto coi soldi della Tobin Tax finanzieremo la cosa degli esodati, dimostra che è un cialtrone, perché o non sa come funzionano le leggi sulle tassazioni europee, o, siccome probabilmente lo sa, spara cavolate per tenere buono il pubblico e far passare questo tipo questo tipo di operazioni di massacro che stanno facendo.
Anche perché nel frattempo questa questione degli esodati, così nominata la questione degli esodati, che ormai va avanti da un anno con difficoltà crescenti per quelli che sono finiti impigliati anagraficamente dentro questa rete, non si risolve affatto, al di là delle dichiarazioni.
No, ma infatti non hanno nessuna intenzione di risolverla, hanno proprio per questo hanno sparato numeri, ricordatevi la Fornero all'inizio, sono 75.000, in realtà sono diverse centinaia di migliaia tutte le persone che, aspettandosi la riforma delle pensioni, sono andate in pensioni prima sfruttando meccanismi di incentivazione, attenzione, all'epoca possibile, finanziati dallo Stato, che tutto un po' si sono trovati senza la possibilità di andare in pensione. Stanno aspettando che passi qualche anno perché il problema si risolverà da solo, perché poi maturata, una volta che gli esodati avranno maturato l'età per stare in pensione, di fatto il problema si è risolto perché percepiranno la pensione normale, con qualche anno di buco tra il momento in cui hanno cessato di lavorare e il momento in cui sono andati in pensione, qualche anno di buco contributivo e di pensionistico e qualche anno di buco in più sulla cintura dei pantaloni perché hanno fatto la fame. Cioè, questo è il tipo di situazione che si aspetta. Poi quando diventeranno un po' di meno non saranno più neanche un problema sociale, anche perché poi su questa cosa evidentemente i sindacati che hanno firmato tutti gli accordi per i prepensionamenti, i sindacati confederati che hanno firmato tutti gli accordi per i prepensionamenti che hanno determinato questo grandissimo numero di esodati, stanno facendo orecchie da mercante. Gli avrebbero potuto chiedere il rispetto degli accordi presi, oppure la cassazione di detti accordi, cioè il fatto che quegli accordi non valevano, quindi le persone che erano state in quel modo te li riprendevi a lavorare.
Sì, ma ormai siamo nel paese dello sciopero minacciato, tante volte minacciato che persino un amico della CGIL come Loris Campetti oggi sul Manifesto si permetteva di farci sopra le battute, perché evidentemente siamo in un paese in cui le favole le puoi raccontare, ma entro certi limiti si rischia poi di non essere più creduti. Ma invece c'è chi...